Buongiorno, io sono Stefano Guffanti. Ringrazio anch'io i relatori per il loro intervento. E mi domando, io ho studiato economia aziendale e poi vabbè, ho fatto un master in finanza pubblica, per cui premetto che non sono un giurista, magari dico delle inesattezze. Ma ricollegandomi al fatto che il diritto del lavoro, volendo tutelare la dignità dei lavoratori, deve far sì che i mezzi per tutelare quei fini debbano essere modificati, adattati, riformati, diceva lei. Mi domando, ma vista la velocità del progresso tecnologico e il fatto che si svolga a livello globale, non c'è il rischio che le norme si debbano adattare alla realtà produttiva, cioè rincorrendo le condizioni che le scelte imprenditoriali dei grandi operatori economici determinano? Oppure possiamo anche ipotizzare un ruolo diverso? Faccio l'esempio di un dibattito che sta avvenendo all'interno del mondo economico. Proprio si diceva che è in crisi il paradigma dell'efficienza. Cioè, nell'economia per anni si dava per scontato che massimizzare l'efficienza fosse un bene. Se noi andiamo a vedere la grafica di Google, serie di articoli per mappare la frequenza con cui appaiono le parole, vediamo che dall'uso di frequenza e produttività c'è stato un crollo a partire dall'82 e adesso si parla sempre più di resilienza e di sostenibilità. Cioè, il Covid ci ha sicuramente reso consapevoli della fragilità delle catene globali dell'offerta, ma anche prima del Covid avevamo visto chiaramente come sia ben poco sostenibile una politica economica che deve consentire al suo sistema finanziario di crollare periodicamente sulla base dell'idea che esso sia efficiente nella gestione dei rischi. Allora, se vogliamo andare verso una tecnologia sostenibile, cioè una tecnologia che non avanzi richieste estreme al nostro potere di adattabilità, allora mi domando, non dobbiamo forse cambiare anche un po' il diritto del lavoro? Cioè, intervenire fissando, creando norme di principio, che possono essere aggirate facilmente. Io vedo nella realtà che conosco, io fisso controllo in tema di privacy, però non dico che ho sufficiente. Così l'azienda finge di quadro che magari è già indaffarato in mille altre attività e per mantenere il suo incarico si addossa una responsabilità che palesemente non è in grado di assolvere. Oppure fisso delle norme durissime sul lavoro clandestino. Ma poi in una città come Foggia, per citare l'esempio da lei citato, metto solo 8 ispettori del lavoro, di cui 2 donne, che dovrebbero controllare migliaia di persone. E poi mi domando, in certi lavori di livello alto, noi non mettiamo mai la loro esistere perché costa di più di quello che produce. O l'ANAC non dovrebbe esistere perché i suoi costi superano i suoi ricavi. Però, per tanti lavori umili, si dice che sarebbe opportuno, per motivi economici, che le aziende rinuncino del tutto a queste figure. Faccio un esempio: il bigliettaio, ad esempio, sulle metropolitane o sugli autobus. È vero che magari economicamente non conviene, però è anche vero che c'è un discorso di equità per far sì che tutti paghino i biglietti. Oppure per un lavoro ancora più umile, i bagni pubblici, perché è costretto a lavorare, sono assenti anche qui perché metterci persone costa troppo. Pensiamo al doppio macchinista sui treni, alle condizioni con cui vengono fatti lavorare i camionisti, all'eliminazione del medico nelle scuole per motivi economici. Ecco, secondo me il diritto del lavoro dovrebbe avere parametri organizzativi che permettano di renderle poi effettive queste norme e, laddove possibile, programmare anche la realtà correggendo le asimmetrie, le esternalità e le imperfezioni del mercato. Non so se sono stato pronto?
Sì, io ho
Ci
capito,
avevano
capito.
avete sentito?
Io ho capito la
Guarda,
domanda.
io
Ahimè, la connessione non
grazie.
era ottima, ma io ho capito la domanda.
Va bene, procederei con
Grazie.
Vincenzo.
Sì. Ok, mi chiamo Vincenzo e lavoro all'Università Cattolica, lavoro all'Almed e fra le varie cose insegno un corso master di economia del cinema e della televisione e coordino un progetto di ricerca operativa nel gruppo Mediaset che riguarda, diciamo, l'ATAC, che è Infinity e Mediaset Play. Allora, volevo fare una domanda a tutti. Allora, le domande ovviamente vi ringrazio e le domande sarebbero tante, però volevo fare una considerazione di interpretazione da persona che poi fa come ricercatore, diciamo, il lead scientist o il data architect. Allora, cioè, secondo me è un problema di interpretazione, non so, è una domanda che rivolgo a tutti e due, che è questa. Allora, nel momento in cui noi parliamo di gig economy, di piattaforma, noi stiamo parlando di economia, quindi io se dovessi fare un qualcosa a monte, sono marketplace, cioè sono dei mercati, c'è il mercato di una scarpa, e c'è il mercato di Amazon, che è un super supermercato, e c'è il mercato del, diciamo, del golf. Però sono dei marketplace, quindi sono dei mercati, cioè sono proprio dei mercati, il mercato della scarpa e c'è il mercato delle golf, poi può essere online o offline, ma è un concetto economico dove, come si diceva prima, il concetto principale è costo marginale zero, cioè mentre in uno stabilimento io posso arrivare ad un costo marginale minimo, ma ho sempre un costo, più aumento la produzione indipendentemente dalla tecnologia, però arrivo ad un costo marginale minimo e quindi ho dei costi del lavoro che poi si sommano ad altri costi a cui aggiungo un markup per poi arrivare ad un costo, diciamo, ad un prezzo cavo. E mentre nella piattaforma l'obiettivo è il costo marginale zero, cioè si realizza un son praticamente, cioè io ovviamente compro bassissimo prezzo perché in teoria di un cucchiaino ne posso comprare con Amazon 2 miliardi in un secondo. Ok. Quindi giustamente si diceva non ci sono diritti del lavoro, ma io non, cioè se dovessi essere un politico, dato che stiamo parlando di un corso di formazione, direi quello è un mercato, lo tratto da un punto di vista economico, non da un punto di vista giuridico. Invece l'industria 4.0 sì, perché c'è una certa scientificità. Ok. Poi, sempre da un punto di vista politico, ed è anche la mia domanda, purtroppo nel 97 con la riforma Treu, anche se io non, diciamo, sono un ammiratore del professor Prodi e quindi del suo governo, come posso dire, è stato introdotto per la prima volta il precariato da un punto di vista normativo e quindi ovviamente se si fa una scelta di quel tipo se ne pagano poi le conseguenze e ovviamente queste forme di precariato non sono, cioè addirittura sono arrivate dopo e ovviamente indipendentemente dal fatto che si abbiano tre master e due PhD o dal fatto che si abbia poca cultura, comunque gli slash worker ci sono perché la colpa è della politica. Sì, è vero il discorso della contrattazione, meno leggi, più contrattazioni, però secondo me è proprio un discorso a monte. Cioè, così come prima facevo un discorso di interpretazione, cioè la industria 4.0 zero può essere di competenza del Ministero del Lavoro, ma non lo è il marketplace. Ok? E quindi anche il discorso, il precariato è una competenza di un Ministero del Lavoro, ovviamente, è stato introdotto e bisognerebbe ovviamente usare anche qui una tecnologia giuridica, cioè la scienza giuridica, sentivo prima che ha trovato anche tante di quelle soluzioni, ma andrebbero istituzionalizzate a livello politico, perché se non cambiamo l'origine del male, che sono tutte le leggi che hanno favorito il precariato, ovviamente avremo slash di tutti i tipi, cioè su LinkedIn si legge di tutto, anzi più si va in alto con le professionalità e più ho preso delle fregature, le dico la verità. Almeno quelli che portano la pizza, lì la fregatura non la prendi perché la pizza te la portano. Ecco, ecco, poi scusate, un'ultima riflessione che riguarda in generale una cosa ancora più a monte, cioè secondo me la gig economy in qualche modo promuove, anche qui c'è un discorso politico, cioè secondo me promuove l'uomo artistico. Infatti la precarietà, il tutto, diceva la dottore, la professoressa, mi scusi, partiva dal mondo dello spettacolo. Perché? Perché ovviamente su internet, anche con lo smart working, eccetera, usiamo uno strumento di comunicazione, non c'è comunicazione interpersonale. Se io uso un social pubblico, eccetera, sto facendo della comunicazione, non della comunicazione interpersonale. E quindi realizzo ovviamente l'uomo artistico, cioè l'uomo, diciamo, postmoderno, la star, tutte le aspiranti star. E quindi non si guarda al diritto del lavoro. Perché l'obiettivo è quello di diventare da aspirante star una star dei social, eccetera, e quindi di avere successo. Il diritto del lavoro ovviamente non viene considerato. Questo quindi c'è un discorso a monte del tipo di uomo che la politica vuole che si promuova, diciamo, in generale, e che la tecnologia poi ovviamente riprenda, se l'uomo è un uomo postmoderno, costruito, la tecnologia enfatizzerà questi aspetti. Ecco, invece dovremmo forse ripensare ad un uomo, non saprei, forse più scientifico, oppure un uomo diverso, un uomo più organico. Quindi le mie, diciamo, in realtà tre domande sono: la politica e come la politica, in qualche modo, io chiamerei in causa, può intervenire sui tre aspetti che ho sottolineato, diciamo, in domanda, non propriamente in tre domande dette, ma diciamo indirette. Ecco.
Prego, Marica.
Sì, cercherò di essere sintetica. La premessa questa volta invece è che io lavoro a un livello più basso, lavoro con i ragazzi che sono a rischio di abbandono scolastico, quindi quelli che faranno i lavori di, posso dire lavori di merda? Lo posso dire lavori di merda, perché fino adesso abbiamo parlato di lavoro, e il lavoro sono tanti lavori in realtà. E quindi c'è una prima questione inerente che abbiamo giusto lambito, che è la questione della formazione, che non è l'alternanza scuola-lavoro delle scuole, per favore però, eh. Perché l'alternanza scuola-lavoro delle scuole non si è capito bene, forse poteva avere uno sviluppo, ma sicuramente non ce l'ha. Potrebbe essere forse più interessante, ad esempio, far capire a chi entrerà nel mercato del lavoro quali potrebbero essere i diritti, ma anche di una formazione che si svolga possibilmente lungo tutto il corso della vita. Perché se c'è una cosa che forse non abbiamo mai preso dal famoso rapporto Delors, era la questione che, collegata alla flessibilità, doveva stare necessariamente collegata la questione di continuare a formare le persone lungo tutto l'arco dell'esistenza e non limitarci a un periodo più o meno breve, da cui si salvavano soltanto coloro che riuscivano a svolgere un lavoro come professione Beruf in senso tedesco, vocazionale, che però sono pochi perché non possono essere tanti, e che invece, come dire, come sempre tendiamo a dimenticare rispetto alla questione dell'arrivo al lavoro. La seconda questione invece è un pochino più leggera, la metto più leggera. Blade Runner e Odissea 2001. Rispetto alle macchine intelligenti, non ci siamo tanto lontani. Se avete qualche frequenza con letture di neuroscienze, sappiamo, che attualmente, come dire, non parliamo più di addestramento delle macchine. L'addestramento è per gli uomini, ma stiamo cercando di sviluppare un apprendimento su un modello che non è più il modello pavloviano, ma modelli molto più avanzati sulle macchine. Blade Runner e Odissea 2001 finiscono in due modi diversi. Le due macchine assumono moralità diverse, assumono una moralità diversa, perché Rutger Hauer muore salvando uno dei suoi probabili creatori in una delle scene più belle del cinema, e si chiama Al, sappiamo perché, invece uccide il creatore, perché il lavoro è anche creazione, la forma più alta di lavoro, come dire, e di bellezza del lavoro dovrebbe essere questo. Ecco, la metto come riflessione, ma dovremmo arrivare a pensarci, cioè forse dovremmo incominciare a porci quel tipo di problema morale, perché io forse non lo vedo, per amor di Dio, ma non è così lontano. Se continuano a imparare alla velocità con cui imparano le macchine attualmente, cercando di ricostituire, perché stanno parlando di reti neuronali in informatica, cioè dai, su, voglio dire, a lì si arriva. Basta.
Grazie Marica, prego Lorenzo.
Io lavoro nel pubblico impiego che invece sembra essere ancorato a schemi di molto tempo fa, perché forse il settore che è stato toccato, non voglio dire di meno dalla pandemia, perché sostanzialmente la pandemia ha toccato tutti, però è quello che sembra essere meno sfidato da una realtà in cui il passaggio quasi obbligato al lavoro a distanza, al lavoro agile, sì, ecco, nel mio ente nelle circolari lo chiama lavoro agile, di fatto ha fatto irruzione nelle nostre vite. A me sembra che di per sé stesso nulla contro il lavoro agile, come nulla contro la didattica a distanza di per sé stessa. Il fatto che però questo passaggio sia stato così brusco, obbligato, in realtà ha evidenziato tutte le falle del modo in cui esso viene concepito. Allora la domanda è: sarà possibile arrivare ad un'integrazione positiva dell'elemento del lavoro in presenza con l'elemento del lavoro, chiamiamolo a distanza, perché si può, tutte le varie altre cose mi sembrano difficili da condividere, smart working non è smart proprio per niente, ma al di là di questo, sarà possibile arrivare ad un'interazione virtuosa o saremo costretti a fare di necessità virtù? E qui non sto parlando soltanto del pubblico impiego, che poi oltretutto in certi casi richiede anche una presenza diretta per forza di cose, perché penso soprattutto ai comuni, c'è bisogno di un'interfaccia con la popolazione, o meglio la popolazione ha bisogno di un'interfaccia con la diretto con la pubblica amministrazione, oppure sarà possibile gestire un passaggio per arrivare ad una soluzione integrata? Cioè, è chiaro che finché siamo nell'emergenza è l'emergenza a dettare legge, ma nel momento in cui, come tutti speriamo, l'emergenza finirà, si potrà, non dico tornare indietro, perché ormai molti, soprattutto nel settore privato, non lo desiderano affatto tornare indietro, perché si sono fatto i conti, soprattutto, non parlo tanto dei lavoratori quanto dei datori di lavoro, se devo essere sincero, ma comunque arrivare ad una soluzione di compromesso fra le due forme possibili, anche perché, e chiudo, mi sembra che una delle condizioni da pagare, ed è un paradosso perché spesso sul lavoro non ci sono rapporti molto, possono esserci dei rapporti molto tesi, così, il prezzo da pagare è stato quello della socialità del lavoratore, indubbiamente, cioè della sua capacità di interazione e direi, e questo è anche un risvolto politico, in questo caso sindacale, della capacità anche di fare azione comune, che presuppone la possibilità di potersi confrontare direttamente e non come stiamo facendo noi, come sono state fatte molte riunioni politiche, sindacali, associative nel corso dell'ultimo anno, dietro lo schermo di un computer.
Grazie Lorenzo, prego i relatori per l'ultimo giro di risposta.